Sia lodato Gesù Cristo. Solenne messa in cena Domini, inizio del Triduo Pasquale. Accompagnati da queste letture che vogliono far risplendere il contenuto di questa celebrazione. Dal libro dell'Esodo abbiamo la figura dell'agnello pasquale. Nel rituale della Pasqua ebraica, segno della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. E Battista, Giovanni il Battista, nel Vangelo di Giovanni, per due volte, quando Gesù andò a farsi battezzare l'indomani, quando chiamò i primi discepoli, indicherà Gesù con questo nome, l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Giovanni l'Evangelista metterà in risalto come a Gesù morto non verranno spezzate le gambe, ma un soldato gli trafiggerà il cuore. E Giovanni dirà, perché citando appunto il rituale della Pasqua ebraica, non doveva essere spezzato nessun occhio, nessun osso all'agnello. E lui quindi l'agnello, il vero agnello, quello della Pasqua ebraica era tipo, prefigurazione di lui, il vero agnello. Colui che i profeti l'hanno prefigurato, mansueto, portato al macello, il servo di Dio, sofferente, tormentato, di Isaia dei Salmi. Più hanno forato le ossa, hanno spogliato le vesti, scutacchiato, denudato, talmente sfigurato dal dolore, dagli obbrobri, dalle umiliazioni, che non sembrerà neppure essere un uomo e di fronte al quale si volterà la faccia perché troppo orribile da vedersi, umanamente orribile, bellissimo nella fede. Benedetto XVI, in una sua esortazione apostolica, parlerà di questa bellezza dell'agnello, la bellezza di colui che, sfigurato dal dolore, appare bello, il più bello tra i figli degli uomini. Talmente bello e affascinante di attirare tutti a sé. Tutti coloro che lo guarderanno con gli occhi della fede e il cuore preso dal suo amore, conquistato dal suo amore. Paolo, nella seconda lettura, ci racconta l'istituzione dell'Eucaristia. Momento in cui, come abbiamo detto nella preghiera di colletta, il Signore consegna alla Chiesa il suo convito nuziale d'amore, perché questa è l'Eucaristia, convito nuziale d'amore, e ci riporta le parole dell'istituzione di quella sera in cui lui spezzò il pane e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue, ogni volta che ne bevete in memoria di me. Mette in risalto quindi questa consegna che il Signore fa dell'Eucaristia alla Chiesa, perché ogni uomo in ogni tempo possa essere inserito in questo convito iniziale, in questo che Benedetto XVI, sempre nella Caritatis Sacramentum Caritatis, dirà appunto che è una fissione nucleare d'amore in cui il Signore vuole coinvolgerci, perché possiamo insieme con Lui esplodere nell'amore, vivere nell'amore, nel suo amore pasquale. E il Vangelo ci viene presentato da Giovanni il contesto dell'istituzione e viene omessa l'istituzione stessa. Quasi a dire a Giovanni, a ciascuno di noi, che il senso, il significato di quella istituzione la possiamo trovare in questa lavanda dei piedi. Ma vediamo passo passo questo Vangelo. Giovanni ci ha detto, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, lo scenario, la presentazione è solenne. Cosa emerge da questa presentazione? Ed emerge in tutto il Vangelo di Giovanni, soprattutto negli ultimi capitoli. Emerge un Cristo padrone della situazione. Sa chi è figlio di Dio. Si presenta a Dio come il Padre. Prima che Abramo fosse, io sono. E quindi tutto quello che avviene non è da lui subito come una circostanza sfavorevole della sua vita. La sua è una consegna, un'offerta, consapevole di tutto, perché Dio con il Padre e lo Spirito e liberamente si offre, si consegna all'amore del Padre. Perché ricordiamocelo sempre, la passione del Cristo è vissuta da lui come adesione amorosa, fedele a ciò che il Padre vuole da lui. È il Padre che lo vuole nella sua Pasqua, che è un mistero. Si cerca di capire questo mistero, cerchiamo di adorarlo, di credercelo. E per la volontà del Padre, che è volontà di salvarci, che lui patirà ciò che ha patito. E il Padre non ha dimostrato amore più grande che quello di consegnarci il suo figlio, donarci il suo figlio. È l'amore più grande del Padre. E quando verrà il momento, alla fine del contesto del cenacolo, in cui lui uscirà dal cenacolo, dirà ai suoi apostoli: orsù, usciamo di qui perché il mondo sappia che io amo il Padre, che io amo il Padre. E in questo amore del Padre si dona per noi, fratelli, sorelle, predicare un amore fraterno, predicare un amore orizzontale, solidarietà, fraternità, che non sia fondata, radicata, edificata, costruita, agganciata nell'amore del Padre. Robetta da 4 soldi. È l'amore del Padre che Cristo è venuto innanzitutto a farci conoscere in Lui stesso. Lui è la manifestazione dell'amore del Padre. Ed è triste vedere che quando qualcuno chiede a un cristiano: ma cosa è venuto a insegnarci Cristo? La prima risposta che si dà: ad amarci. No! Non è questa la prima cosa che ci ha insegnato Cristo. La prima cosa che ci ha insegnato Cristo è l'amore al Padre. E nell'amore al Padre scoprire gli altri come fratelli. E nell'amore al Padre che a me perdona nel suo sangue scoprire l'amore fraterno, misericordioso e compassionevole. Levate l'amore al Padre e la nostra non è più una fede. È così. Una predicazione sì, bella. Perché chi è che non può dire che amare il fratello? Chi è che non può dire che fare un po' di bene? Chi è che non può dire che sovvenire il povero? Chi è che non può dire che aiutare il malato non sia una cosa bella? Sì, certamente. Ma Cristo non è venuto per questo. È venuto per farci scoprire l'amore del Padre. E in questo amore del Padre farti scoprire l'amore per l'uomo. Questo povero uomo che è misero, è sofferente, è disgraziato, non tanto perché gli manca la salute, non tanto perché gli mancano il benessere fisico o materiale, ma perché non conosce il Padre. Non lo conosce, non lo onora, non lo rispetta, non lo cerca, non lo benedice, non lo ringrazia. Ed è per questo che è venuto, per coinvolgerci nel suo zelo appassionato per il Padre, perché anche da noi il Padre possa ricevere l'onore e la gloria a Lui dovuta, perché Dio è Creatore nostro. E dice Giovanni, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, l'ora di Gesù. Attraversa tutto il Vangelo di Giovanni. Ne parla lì a Cana, quando la sua mamma comprende che sta mancando il vino alla festa e comprende oggi, è per questo che ci richiama come a Fatima, che comprende che ci manca il vino per la festa della nostra vita. E dice al suo figlio, figlio, non hanno più amore, non hanno più vino. Che ho da fare con te, o donna? Ma hanno scritto libri per che cosa significa quella frase, perché? Ma Maria non si lascia intimorire, dice, fate quello che vi dice lui. Non è giunta ancora la mia ora, dirà. Non è giunta ancora la mia ora. Cioè a Cana viene anticipata l'ora. A Cana viene anticipato e figurato il banchetto nuziale che celebriamo in ogni Eucaristia. Come abbiamo detto all'inizio, ha consegnato alla Chiesa il convito nuziale del suo amore. Per comprendere l'ultima cena dobbiamo entrare nel mistero di Cana, dove non si parla, si parla di sposi ma non si vedono, perché è lui lo sposo e la sposa chi è? E la sposa è la Chiesa, raffigurata da lei, la tutta santa, la tutta bella. E per la sua sposa, perché avesse vita, gioia, entusiasmo, creatività, vitalità, riempite le giare di acqua, portate la vostra acqua e io ve la trasformo nel mio vino. E fa un miracolo strepitoso, significato non solo dal fatto che muta la sostanza e l'acqua non è più acqua ma è vino. Anche qui muterà qualcosa. Il pane non sarà più pane, ma sarà lui. Ma a Cana la cosa strepitosa non sarà solo il fatto dell'acqua tramutata in vino, sarà che con quei barili d'acqua si potevano fare non so quanti banchetti, quante feste nuziali. E l'abbondanza e l'amore di Dio che è sublime. Diceva Santa Teresa d'Avila, se Dio si proporzionasse a me con i miei desideri, cioè se Dio mi desse quello, semplicemente quello che io gli chiedo, saremmo ben poveri, ben miseri, perché lui è grande, dove è abbondato il peccato, dilagato, ha sovrabbondato la sua misericordia, senza limiti. E quindi guardate come a Cana ci parla dell'anticipo della sua ora, in cui lui celebra il convito nuziale con l'umanità nuova, redenta, significata e rappresentata lì da Maria. E poi dice, era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Questa è la sua Pasqua. Ma vedete, la sua Pasqua non è la sua individuale, è la nostra. Perché vedete, c'è una cosa molto bella, che se io ho veramente capito la mia fede, se io non sono cristiano così distrattamente tanto per, ma ho approfondito la mia fede, io so benissimo che non posso dirmi e non posso spiegarmi e non posso presentarmi agli altri in ciò che io sono senza parlare di Lui e senza di parlare degli altri cristiani, perché sono un membro vivo del suo corpo, di cui Lui è capo e noi siamo membra. E allora, se io non posso dirmi senza Lui e senza di voi, cosa molto bella, ci avete mai pensato? Lui, il Figlio di Dio, non può dirsi, non può presentarsi, non può spiegare chi Lui è senza parlare di te, senza parlare di ciascuno di noi, che siamo membri vivi del suo corpo. E quindi la Pasqua sua è la nostra, è la nostra. Non c'eravamo fisicamente lì quel giorno, ma c'eravamo realmente, come dice sempre Benedetto XVI in una sua stupenda omelia. Nella sua risurrezione il Cristo ci ha afferrati nel battesimo e ci ha portati con sé e ci ha coinvolto nel suo amore pasquale. Questa Pasqua è la nostra e noi la viviamo ogni giorno, perché ogni giorno siamo chiamati a partecipare alla sua morte fino al giorno supremo in cui questa nostra morte sarà anche fisica e la Pasqua sarà completa in attesa della risurrezione del nostro corpo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, avendo amato i suoi che erano nel mondo. E guardate, tutto il contesto dell'ultima cena, tutto il contesto dell'Eucaristia e tutto il contesto dell'amore come comandamento del cristiano è un contesto di amore tra di noi, tra di noi, che lo abbiamo accolto, che lo abbiamo riconosciuto, che lo abbiamo e lo amiamo. E in questo amore tra di noi e con Lui che poi nasce la missionarietà, che è fuori dalla Chiesa, usciti fuori, non possiamo non parlare agli altri di questa gioia che abbiamo vissuto e abbiamo sperimentato nell'incontro con Lui, in cui Lui si dona a noi e noi ci doniamo a Lui e insieme ci doniamo al Padre per la sua gloria e la salvezza dei fratelli. E li amò sino alla fine, fino all'estremo. Non poteva amarli di più, ma tenete presente anche un'altra verità stupenda della nostra fede. Questo estremo con cui ci ha amato non poteva amarci certamente in un modo che esprimesse concretamente il suo amore più grande di quello che lui ha fatto, subito, per dirci: io ti voglio bene. Ma è quello che dovrebbe ferirci il cuore di amore, ma il suo amore, poiché è divino, è più grande ancora di quello che ha potuto dimostrarci. Il Signore ci ama di più di quello che ha potuto dimostrarci nella passione. È sconvolgente tutto questo, ma è sconvolgente ancora di più il fatto che per tanti cristiani, anche che mangiano l'Eucaristia, anche che vengono a messa, non è sconvolgente affatto, non sono sconvolti da questo. E durante la cena, dice Giovanni ancora, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, vedete ancora questo Gesù consapevole, padrone della situazione, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Depone le vesti. È un gesto formidabile. Noi purtroppo abbiamo perso la comprensione simbolica, perché viviamo in una società che si trasmette per immagini, con slogan. Abbiamo perso la capacità di entrare nel simbolo, nella raffigurazione, nell'allegoria. Mezzo sublime per conoscere Dio, che non lo vedi, non lo senti con i sensi, ma attraverso i simboli penetri nel suo cuore, nel cuore di Dio. E qui abbiamo un gesto, perché vedete qual è il rischio di questa celebrazione della lavanda dei piedi con il ricordare anche con il gesto del lavaggio dei piedi. C'è un rischio di prendere una parte di questo gesto di Gesù e non entrare nel cuore di questo gesto di Gesù, di rimanere all'aspetto esteriore del servizio, che è una cosa bellissima, è il cuore dell'espressione della vita del cristiano. La vita del cristiano si esprime nel servizio, ma questo, qualunque sia il tuo stato di vita, qualunque sia la tua vocazione, se tu non servi, se tu non fai della tua vita un servizio, ma a che serve la tua vita? La tua vita non serve a nulla. Il servizio è l'espressione esterna. Attenzione a non rimanere in superficie e a fare poi della nostra vita una esteriorità, come quei film western dove ci sono il davanti degli edifici, dietro non c'è niente. Attenzione a non fare della nostra vita dei gesti esterni che sono poi vuoti, che non sono entrati nel cuore del gesto di Gesù, che è più grande, più profondo. E penso che non riusciremo mai a capirlo, la sua profondità, perché lui è colui che spogliò se stesso dalla sua divinità per farsi uomo nel seno di Maria e per morire in croce. E prima di essere crocifisso lo spoglieranno delle sue vesti. E allora qui c'è qualcosa di più quando dice depone la veste. Si presenta come l'ultimo degli ultimi. È l'amore che non possiamo capire. Forse ci aiuta a capire questo gesto di Gesù, un pochino ci aiuta a capire quella peccatrice che in Luca ci mostra nel suo capitolo 7, che per ringraziare il suo Signore va a casa di Simone il Fariseo, gli si butta i piedi, gli bacia i piedi, glieli bagna con le sue lacrime e glieli asciuga con i suoi capelli. È l'amore. C'è anche un romanzo ebraico storico in cui si parla della moglie di Giuseppe che dice a suo marito: io e io solo ti voglio lavare i piedi. Gesto dell'amore. Attenzione a non rimanere fissati che è il gesto dello schiavo, perché nessun servo, neanche ebreo, poteva essere obbligato a questo gesto, ma solo lo schiavo pagano. Tanto era ritenuto umiliante questo gesto. Ma attenzione a non fermarci all'umiliazione. Non è solo l'umiliazione, è l'amore. È l'amore che porta all'umiliazione e l'umiliazione porta all'amore. Sono due canali dove noi entriamo nel cuore di Dio, l'amore e l'umiltà, come diceva Santa Veronica Giuliani. È nell'amore che diventi umile, nell'umiltà che conosci l'amore. E se non conosciamo Lui, e se non l'amiamo, è proprio perché siamo lontani dall'entrare nel mistero dell'umiltà e dell'amore. E lì poi c'è qua Pietro, questo nostro simpaticissimo Pietro, che non ne fa una giusta, no? Però dopo la risurrezione, dirà: mi ami tu Pietro? Certo, Signore, che io ti amo. Che grande che è Pietro, no? Con quella sua triplice professione d'amore, ormai aveva capito che il nostro amore è amore da Pietro, cioè amore da Armando, amore da me, da Giuseppe, da Paolo. Noi lo amiamo così, da poveri peccatori, e lui questo amore vuole, e in questo amore ci santifica, e in questo amore ci fa crescere. Signore, no, tu non mi laverai mai i piedi. Lì ci ricordiamo anche quello che all'inizio della sua vita pubblica era successo alle rive del Giordano, quando Giovanni il Battista, di fronte a lui che viene per farsi battezzare, dice: no Signore, no, io, no, sei tu che devi battezzare a me, non io a te. E Gesù dirà: lascia stare, che si compia ogni giustizia. È sintomatico che l'inizio della vita pubblica di Gesù e la conclusione della vita pubblica di Gesù sono siglati da un gesto simile: un'umiliazione di Dio, perché Gesù è Dio, con Giovanni e con Pietro, e Giovanni e Pietro che non vogliono, rifiutano, non accolgono questo gesto, non accolgono questo gesto, è troppo grande questo gesto, li spiazza. Tra poco faremo noi questo gesto. Il sacerdote si inchinerà dopo essersi levato la casula e laverà i piedi ad alcuni, non li leverà ad alcuni. Il sacerdote celebra in persona Cristo, in persona Cristo, e quando lava i piedi lo fa in persona Cristo. E Cristo, mentre il suo sacerdote laverà i piedi a qualcuno, li laverà a ciascuno di voi. Fate una contemplazione durante la lavanda dei piedi. Non è una immaginazione, una contemplazione, che vuol dire entrare con lo Spirito Santo nella realtà del mistero che stiamo celebrando. Cristo sta lavando i piedi a me. Cosa vorrà dire poi questo? Cosa vorrai dire? Quando Pietro gli dice: lavami tutto, Signore, Gesù gli dice una cosa molto importante. Gesù gli dice: siete già mondi, siete già mondi. Fratelli e sorelle, non potete partecipare all'Eucaristia se non siete mondi. Siete già mondi. Loro erano mondi per la sequela, loro erano mondi per l'ascolto del Maestro. Avevano solo bisogno di accogliere quest'ultimo gesto di Gesù, che voleva lavargli i piedi. E noi in ogni Eucaristia facciamo lo stesso all'inizio della Messa, quando chiediamo perdono dei nostri peccati. Ma siamo già mondi! Che tristezza! Un'assemblea che non è monda! Che tristezza! Un partecipante all'Eucaristia che va non mondo! È qualcosa di inimmaginabile, perché lui è la vita che non raggiunge un morto nell'Eucaristia, lui ci ha raggiunto nel battesimo. Nel battesimo siamo stati raggiunti da morti, qui veniamo raggiunti da vivi. Perché? Perché lui vuole unirsi in un modo sublime con me. La sua anima mi abbraccia, l'anima di Gesù abbraccia la mia anima. Il suo sangue scorre nel mio sangue, il suo corpo mi tocca, lo mastico, la sua divinità mi ingloba, io in lui e lui in me. Succede qualcosa di portentoso, in cui lui con il suo spirito opera la mia conformazione trasfigurante in lui. E devo essere già mondo. Devo essere un padre, un maestro spirituale, per spiegare che cosa è fare la comunione che non sei mondo, cioè non sei vivo, perché è il sacramento dei vivi l'Eucaristia, per dar loro vita, per dare energia, per dare entusiasmo, per dare forza, per dare luce. Deve esserci una vita in me. E allora questo maestro diceva, per capire cosa vuol dire, fare la comunione senza questa vita. Pensate a un morto lì, nella sua letto di morte, nella camera, e i parenti che gli aprono la bocca e che gli mettono il cibo dentro. Orribile, orribile. È il sacramento in cui veniamo vivificati. E anche quell'altra parte del Vangelo, quando c'è il desiderio di Gesù che tutti vengano, che tutti entrino, che tutti conoscano questo suo amore, e dirà: spingeteli ad entrare. Ma l'Evangelista fa notare che c'era uno con la veste che non era adatta, buttatelo fuori. E allora Paolo dirà: chi mangia indegnamente del corpo del Signore mangia la sua morte. Orribile, orribile. Lui è venuto perché noi vivessimo e la sua vita diventa per noi occasione di morte. Ma perché? Perché? Innanzitutto perché siamo tanto ignoranti. Innanzitutto. Se vogliamo trovare il difetto più comune del cristiano moderno, è l'ignoranza. Non conosce più il catechismo. Non lo conosce più. Eppure Giovanni Paolo II ce l'ha regalato, bel catechismo lì, stupendo. Che sia un frutto di questa Pasqua. Signore, poiché io ti amo, voglio conoscerti di più, perché in questa conoscenza vuole crescere il mio amore. E voglio accostarmi a te, mondo, con entusiasmo, con gioia, perché Lui così viene a me, in ogni Eucaristia. Se noi potessimo vedere come il Signore viene a me, quando il sacerdote dice: questo è il mio corpo, questo è il Signore, viene con tutto lo slancio divino del suo amore, con tutta la sua tenerezza, e mi abbraccia in quella comunione, e purtroppo non sempre ci trova in quelle disposizioni di animo di un ricambio dove amor con amor si paga. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo alla Vergine Maria, donna eucaristica la chiamava Giovanni Paolo II, che ci aiuti lei a penetrare il senso, la comprensione profonda, mistagogica di ogni Eucaristia che celebriamo. Sia il suo cuore nel nostro cuore, la sua mente nella nostra mente, perché la nostra partecipazione possa essere un'adeguata risposta a chi troppo e di più ci ha amato e ci ama. Amen.